e cominciamo la nostra trasmissione con una riflessione che ha a che fare sempre con quella stanza nella quale è necessario, secondo il salvagente, istituire il proprio riposo. E rispondo qui a, non tanto a una provocazione, ma a una sottolineatura ironica di Francesca da Scorzè, che è il paese nel quale, insomma, ha preso le luci l'Aprilia e anche l'acqua minerale. Ebbene, cara amica, se uno non ha sonno, perché deve riposare? Questa era la provocazione, la battuta. Giusto, però qui non si sta parlando di un sonno, di un riposo fisico esclusivamente, quanto invece di un riposo esistenziale. Evangelicamente parlando, di un riposo spirituale. Il salvagente chiede ai suoi di apparecchiare una stanza, anzi una stanza apparecchiata, di seguire un uomo con un catino d'acqua, con un secchio d'acqua, con un contenitore, insomma non è specificata la forma, ma la sostanza esclusivamente che viene contenuta, e così preparare la Pasqua per il maestro. Ma il maestro si premura di ribadire che la Pasqua non è solo per lui, ma è per noi, è al plurale, e dunque è una relazione che lui vorrebbe fosse preparata. Quindi entrate in quella stanza, seguite quell'uomo, fate silenzio, preparate la Pasqua, il mio luogo del riposo. Questo è il termine dell'indicazione data dal salvagente ai suoi e di conseguenza anche a tutti coloro che in qualche maniera si ritengono suoi. Questo è l'ordine. Lui cerca il suo riposo, ma un riposo comunitario, assieme, non solitario. Il salvagente è venuto a rivelarci l'amore del Padre. Sì, è tutto un passapassa, è tutta una testimonianza. È venuto a rivelarci l'amore del Padre. E questo è il vero luogo del riposo, ritengo, di poter riassumere così il tuo Vangelo, caro Marco. Dove il luogo del riposo è dove ci si sente a casa, casa, dolce casa, è il luogo dove ci si sente protetti, non solamente dal tetto e dai muri in cemento armato, ma ci si sente accolti, abbracciati, coinvolti, ci si sente amati, così facciamo prima. E va da sé, non può essere solo un luogo geografico questo, qui o là, deve essere un luogo soprattutto esistenziale, che ha a che fare con il dentro più che con il fuori. Il dentro di noi e degli altri, che il Padre non è solo mio, ma è nostro. E quindi non posso mai fare dei ragionamenti esclusivamente al singolare. E questo è il senso di ogni parola buona, la parola buona del Vangelo. Capito, Francesca? Non è necessario essere stanchi per riposare in questo luogo. Sentiamo ogni giorno tante parole negative che ci disturbano, e sono però quelle buone che ci fanno ritrovare noi stessi. E quello è il luogo, probabilmente, o almeno per me, dove nasce l'amore, dove Dio nasce in noi e noi nasciamo in Lui. E lì si può mangiare, si può stare insieme, cioè si può vivere la Pasqua e Lui può viverla con noi. Mangiare vuol dire non solamente macinare con i molari e staccare con i canini e incidere con gli incisivi, vuol dire celebrare insieme uno degli atti più intimi dell'umanità. E la Pasqua è la sintesi di tutto ciò che Dio ci può dare: la libertà assoluta, la serenità assoluta, la fiducia assoluta, ed è solo in queste dimensioni che può avvenire il miracolo della liberazione totale. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo seguire quell'uomo. Dobbiamo seguire quell'uomo che potremmo essere noi, intenti a preparare questo luogo, perché non è improvvisabile questo luogo, va preparato nel tempo, va curato ogni dettaglio, e abbiamo la possibilità dunque di seguirlo in una camera separata dal resto di tutta la vita laboriosa, una stanza alta. Tutte le casupole dell'epoca erano a un piano solamente, la stanza alta era una sorta di superfluo luogo dedicato alla meditazione, alla preghiera. E dunque è necessario in questo luogo considerato superfluo dai più sciocchi, e invece trovare il proprio luogo lì. Ed egli, quest'uomo, vi mostrerà una stanza superiore, grande, arredata, preparata, e lì preparate per noi. Ecco, quell'egli che porta l'acqua, siamo noi, ognuno porta l'acqua al suo mulino. E procediamo probabilmente, anzi lo faremo sicuramente subito dopo, a mostrare questa stanza superiore. Stiamo qui invece noi a surfare, a fluttuare sulla materia blu, perché siamo in onda surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, alla ricerca dell'onda perfetta. Qualcuno mi ha scritto e mi ha detto: guarda che l'onda perfetta l'abbiamo già trovata. L'onda perfetta è sulle frequenze di RWS, ognuno la trova come può, perché è possibile trovarla sia nelle frequenze FM ma anche attraverso il digitale, è possibile cercarla anche dunque attraverso il web. RWS, accendi la speranza. Ed egli vi mostrerà una stanza superiore grande. Mi piace questa idea della stanza superiore, non solo da un punto di vista di altimetrico, ecco, così possiamo dire, non dunque a 4 metri dal suolo, ma superiore nel senso anche del valore. In effetti, a ben pensare, nella vita ciò che è superfluo è più prezioso. Mi spiego meglio, non sto delirando. Ciò che noi riteniamo di solito essere superfluo è più prezioso. Ricordo quell'esperimento già descritto su queste frequenze, quell'esperimento che fu fatto negli Stati Uniti tanti anni fa, laddove si era visto che dare del nutrimento esclusivamente a dei bambini poteva in qualche maniera non essere sufficiente affinché la loro vita, la vita di questi neonati, andasse per il meglio, fosse felice. Ma non solamente da un punto di vista affettivo e emotivo, no, proprio da un punto di vista fisiologico. Perché all'epoca vigeva una certa filosofia che voleva che i bambini fossero educati, o meglio instradati alla vita, fin da piccoli. Quindi basta cambiarli, dargli da mangiare e non curarsi di loro. Ebbene, in un orfanotrofio, in una clinica, si fece questo esperimento e c'era un'altissima percentuale di bambini che non arrivava all'anno di vita. Si cambiò poi, si inserirono all'interno della cura anche le coccole, insomma la vicinanza fisica, le belle parole, e insomma la percentuale di bambini che non passava, che passava l'età di un anno di età e andava verso alla insomma un'infanzia felice, era molto maggiore. Che cosa voglio dire? Questa camera alta, questa camera superiore, che è la camera dell'affettività e la camera dell'esistenzialità, potrebbe essere considerata un surplus, essere considerata una sorta di lusso, e invece è funzionale. Senza quella stanza la nostra vita sarebbe riconducibile esclusivamente alla soddisfazione di bisogni fisiologici, il che importanti sicuramente, sono sicuramente importanti, ma manca quel qualcosa in più, quel quid in più. E allora è necessario fare un passo in più, più in profondità, caro Marco, salire di un piano, innalzare il senso del discorso. Le case dell'epoca avevano solo un pian terreno, e la camera alta che cosa serviva? Siamo su un altro piano, dove ci si ritirava per riposare, per pregare, per meditare. Mentre sotto è il luogo dove si lavora, dove si mangia, dove si espletano un sacco di servizi, si incontra la gente, la stanza superiore è fuori dal nostro fare, è fuori dal nostro fare. Perché il fare è al piano terra di questa ipotetica piramide, il luogo dove si fa, appunto. E c'è bisogno di un click superiore. Ci viene chiesto di ingranare una marcia differente, perché lui vuole entrare in un altro piano della relazione, in un'altra dimensione. Lui chi? Il salvagente, è logico. Questa camera alta rappresenta il gradino, dunque, più elevato della relazione. Lui non è più l'ospite che intratteniamo per il nostro fare laggiù, ma è uno di casa e desidera essere trattato come uno di famiglia, e chiede di potersi accomodare nelle stanze più recondite e segrete, quelle del riposo. Chiede di essere uno di noi, di essere amato come lui ci ama, senza paura, senza fraintendimenti, per lasciare un segno indelebile. Cari amici, dov'è il luogo del pensiero? Me lo chiede Maurizio da Vigevano. Ho letto bene, non Vigevano, ma Vigevano. Caro Maurizio, dov'è questo luogo? Dove lo posso trovare questo luogo, il luogo del riposo? E come fai a trovarlo? È necessario che non cerchi fuori di te, ma dentro di te. Non lo trovi lo stesso? Beh, concentrati, perché in ogni essere umano c'è quel luogo che deve essere preparato. Siamo in onda surfando sul Vangelo, caro Maurizio da Vigevano, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. E io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo su RWS Accendi la Speranza. Lo so che lo sai, caro Maurizio, perché mi hai scritto e io provo a rispondere, a dipanare tutti questi nodi che poni alla nostra attenzione. Dove lo trovo quel luogo di relazione sicuro, quel luogo nel quale mi posso sentire a casa? Certo, io non conosco la tua infanzia, non so quali siano i tuoi trascorsi, non è semplice dunque impartire una lezioncina, specialmente radiofonica, partendo dalla propria esperienza, però sono sicuro che ogni essere umano abbia quel luogo dentro di sé, lo deve trovare. Lo deve cercare disperatamente o speranzosamente. Seguitelo nella stanza superiore, nella camera alta. Questa superiorità non è esclusivamente legato, nella mia vulgata, caro Marco, non è esclusivamente riservato alla superiorità altimetrica, no? Questa stanza in più che era posta sopra il tetto o sul sottotetto, ma è una stanza superiore anche dal punto di vista qualitativo, una stanza superflua per certi versi, perché non adatta al mercanteggiamento, all'utilizzo per il soddisfacimento fisiologico, ma è una stanza che deve esserci. Non siamo solo animali, o meglio, non siamo animali, abbiamo necessità di un passaggio superiore. La camera alta, lo ripeto per l'ennesima volta, era un lusso. Di solito le casupole erano tutte a pieno terra, fatte di frasche o di mattoni o di terra e paglia, fango. Disporre di una stanza superiore significava essersi ritagliati, essersi permessi una stanza del riposo, una stanza utilizzabile per la meditazione, per la preghiera. Esistenziale, non solamente religiosa, è il luogo nel quale si riflette anche senza specchi. Il salvagente è lì che vuole penetrare in questa stanza, e questo luogo, se lo si cerca per bene, se ci si salgono gli scalini, caro Marco, o se si discendono gli scalini, caro Giorgio di Vigevano, di questa scala a chiocciola, la si può trovare dentro di noi. Bella l'immagine della chiocciola, la scala a chiocciola. La chiocciola è la casa nella quale ci si sente al sicuro, e si può salire o si può scendere in questa stanza se solo lo vogliamo e se solo l'abbiamo trovata o se solo la vogliamo trovare. Ed è quello che dice anche, e quindi cerco aiuto, la prima lettera di Pietro al capitolo 3, versetto 4, una lettera universale, quella di Pietro, che non ha un destinatario fisso, dunque è rivolta anche a me. Voi donne, anche se non sono donna, appunto, voi donne non state lì tanto a curarvi le trecce, i capelli, i monili, coltivate l'uomo nascosto nel cuore. È un gioco di parole. Voi donne coltivate l'uomo nascosto nel cuore, cioè l'essere umano nascosto nel cuore. Non stiamo là ad imbellettarci esclusivamente, anche se è meglio essere più carini e presentabili che brutti come orsi, no? Orsi non nel senso animale del termine, ma quell'altro. Ma qui si punta a coltivare l'essere umano nascosto nel cuore, l'essere umano interiore. C'è qualcosa dentro lì, l'uomo nascosto nel cuore, che poi Paolo afferma essere Cristo stesso, che abita mediante l'amore nei vostri cuori. Anzi, è in lui che è il Figlio, e tutta la Deità abita in noi, e noi siamo nella Deità, e lì viviamo la vita di Dio in pienezza, in abbondanza. E questa stanza alta, storicamente collocabile, geograficamente collocabile all'epoca, è su un altro piano. È grande, così grande che contiene il mondo intero, oltre che Dio. Questa stanza era probabilmente quella della mamma degli evangelisti Marco e Giovanni. E in questa stanza il salvagente ha cenato per l'ultima di una serie infinita di volte.
Abbiamo visto che la nave è in porto, cari amici, e noi che siamo soprattutto e molto sensibili all'essere sull'onda, surfando sul Vangelo, non poteva sfuggirci questa meravigliosa notizia: la nave è in porto. E sono le parole di Rena, fatalità si chiama Rina, ma c'è scritto Rena, e con il mare e con gli oceani, l'arena, è importante comunque, questo è il suo nome di battesimo. Rena Lee, presidente della conferenza ONU sul mare, ha annunciato che a New York il primo accordo per la protezione delle acque internazionali. Finisce quindi la fase del Wild West, cioè la fase del selvaggio West degli oceani, e inizia quella della legalità. E questa è una bellissima notizia che ci aiuta ad essere un pochettino più speranzosi qui su queste frequenze, appunto, legate alla speranza. Però ecco, come ogni transizione fuori dall'illegalità, il passaggio non sarà di certo rapido, sarà piuttosto ripido, è pieno di curve, altro che lineare. Ci vorranno degli anni. Perché prima di far sì che il trattato, che la notifica diventi rettifica, ci vuole un sacco di tempo. Ed è dunque necessario fare tutti quei passaggi che sono utili a far sì che questo stillicidio nei confronti dell'oceano, che è il serbatoio di vita, di bios e di biodiversità più grande che c'è su questo pianeta blu, che rischia di diventare un pianeta grigio, ecco, si faccia nel miglior modo possibile. Bellissima notizia e speranzosa. Il salvagente comunque vuole entrare nelle nostre questioni, e vuole entrare anche nel suo riposo, e vuole entrarci con noi in quella camera alta, la stanza del superfluo, visto che le stanze a piano terra, tutte le casupole erano di un piano, lo ribadisco, erano le case del fare. Che cosa debbo fare? Quando anche le fedi e le religioni si riducono al fare, potrebbe sembrare apparentemente un vantaggio, ma non è così. Noi siamo pieni di fare, abbiamo bisogno invece anche di meditare, di pregare, di renderci conto che il nostro fare non è sufficiente, anzi è perfettamente insufficiente. Dobbiamo salire in una camera superiore, cambiare grado, alzare il livello, se così si può dire. E dobbiamo prendere l'ascensore, quell'ascensore che ci è stato proposto all'ascensione. Perché state con gli occhi al cielo lì a guardare? Chiunque me lo chieda, io posso in qualche maniera spiritualizzarmi nel suo interno, ed è qui la metafora meravigliosa della colomba, del vento che soffia e che spira, e che mette da parte invece il serpente con le sue spire, e lui invece spira, ed è la presenza confortante e discreta, non nel senso di un giudizio estetico come buono o cattivo, discreto, no, discreto nel senso che sa stare al suo posto se viene invitato, lo Spirito Santo, sto parlando di lui. E in quella casa c'è stato tutto l'espandersi della Chiesa, in quella camera alta. È già tutto lì. Tutto parte da quella stanza superiore e tutto porta lì. Fino a metà degli Atti degli Apostoli si parla esclusivamente di questa esplosione dello Spirito che comincia lì, un nuovo Spirito, quando finalmente gli uomini si incontrano e incontrano il loro Maestro risorto in quella camera personale, che è appunto la camera alta, su un altro livello, su un altro piano. È una stanza arredata, è tappetata, ci sono i tappeti per terra, c'è una cosa molto bella e molto grande dentro di noi ed è già preparata dall'eternità, ma bisogna togliergli la polvere, bisogna prepararla e trovarla. E come la si prepara? Di solito si prepara bene una stanza quando ci si entra e ci si vive. Fuori di testa, ma diversi da loro, ecco, canta un gruppo italiano. E come si fa ad entrarvi? Si entra attraverso la parola del Maestro.
quando questa parola è interiorizzata si trova facilmente questa stanza. Non siamo fatti per gli insulti, ci si indispettisce di fronte alle male parole, siamo fatti per le parole belle, per le parole buone, per le parole del Vangelo, che appunto è una buona parola, una buona notizia.